Eccoci qui, buongiorno, buona domenica a tutti. 4 i minuti dopo le 9 del mattino, 12 giugno, giornata di voto per il referendum sulla giustizia, ma anche per le amministrative in molti comuni italiani. Allora, stamattina cercheremo di fare il punto su tutti quelli che sono e sono stati i fatti della settimana. Giovedì scorso non è passato inosservato, la Banca Centrale Europea ha annunciato che alzerà i tassi di interesse per la prima volta dopo 10 anni e terminerà il proprio programma principale di acquisto dei titoli di Stato. L'obiettivo è quello di mitigare evidentemente l'effetto dell'inflazione, e poi siamo sempre più alle prese con quella che sembra essere un caro estate. I lettini, gli ombrelloni che costano molto, andare in vacanza costa più degli altri anni. Tra poco apriamo una finestra anche sui referendum, insomma faremo il punto su tutti i fatti della settimana. Come sempre da Roma con noi Davide Giacalone, buongiorno.
Buongiorno, buona domenica.
Andrea Pamparana, buon lavoro.
Grazie, buona domenica.
C'è Luigi Santarelli oggi in versione capitale.
Buongiorno. Buona domenica e bentrovati.
L'hanno messo sul banchetto là da solo.
Fronteggiare i cinghiali, l'abbiamo messo, diciamo, alla guardia dei cinghiali.
Esatto, a posto, esatto. Siamo.
Poi c'è anche tutta la questione dei turbini, magari faremo un passaggino. Barbara Sala, ben ritrovata.
Eccoci qua, ben arrivato a Enrico Galletti. Buongiorno anche a Massimo Lonigro. Per voi allo 02 25 15 15. Partiamo con Elisa e Matilda De Angelis. Subito però notizia di poco fa, diciamo di Palermo. Avrebbero dovuto aprire le porte agli elettori alle 7, il voto, lo ricordiamo, è consentito solo oggi fino alle 23, ma finora sono una cinquantina a Palermo le sezioni elettorali dove mancano ancora i presidenti per insediare il seggio con gli scrutatori in attesa.
Ecco, sì, dobbiamo aprire una finestra proprio per parlare di questo. Ci colleghiamo, abbiamo in diretta, me lo confermano dalla regia, Antonio Ledonne, che è il segretario generale del comune di Palermo, che ci aiuta a capire che cosa sta succedendo in queste ore. Buongiorno, benvenuto su RTL 102.5.
Sì, buongiorno.
Buongiorno. Che succede? Mancano 50 presidenti, le persone non possono votare, i seggi non possono insediarsi. Che ore sono? Che ore state vivendo?
Sono ore frenetiche, lavoriamo ininterrottamente da ieri mattina, abbiamo lavorato tutta la notte, perché i presidenti designati alla Corte d'Appello hanno di fatto rifiutato in grandissimo numero di presentarsi i seggi. E noi abbiamo dovuto pertanto sostituirli, ma la sostituzione si è rivelata particolarmente complicata dal fatto che anche le persone da noi contattate, anche tutta la notte, hanno costantemente rifiutato di assolvere le funzioni di presidente.
Senta, ma come mai pertanto dei presidenti rifiutano all'ultimo minuto l'incarico?
Guardi, in realtà avrebbero dovuto esporre giustificate ragioni. Naturalmente queste giustificate ragioni sono in gran parte molto soggettive ed eventualmente verranno vagliate successivamente dagli organi preposti. Nel frattempo però noi siamo impegnati spasmodicamente a sostituire tutti coloro che rifiutano l'incarico. Attualmente siamo riusciti a ridurre questa incredibile, incresciosa situazione, tanto da avere circa 40 seggi non ancora coperti. Però nel frattempo abbiamo attivato ulteriori 40 notifiche proprio in funzione della copertura delle sezioni. Diciamo che tra circa un'ora dovremmo avere la situazione molto più chiara.
Incredibile, no? Naturalmente qui il comune non credo abbia responsabilità, perché se nella notte i presidenti designati si rifiutano, è ovvio che deve solo correre ai ripari.
Però, è già davanti ieri che si rifiutano. Abbiamo anche coinvolto, e in parte hanno pure risposto positivamente, l'ordine degli avvocati e anche l'ordine dei commercialisti, che molto cortesemente si sono messi a disposizione, ma insomma non è stato sufficiente. Abbiamo anche coinvolto tantissimi funzionari comunali, che in parte hanno potuto presentarsi ai seggi e in parte no, che chiaramente tra l'altro anche in gran parte sono pure coinvolti nelle operazioni, diciamo, di back office delle attività elettorali, e dunque non possono nemmeno tutti prendere servizio come presidenti. Abbiamo anche offerto l'opportunità a vari scrutatori di essere, diciamo sì, tra virgolette, promossi a presidenti, e alcuni hanno accettato, altri no, perché hanno paura delle responsabilità che sono connesse con l'attività, diciamo, di direzione del seggio.
Davide, quelli tra l'altro sono i tuoi luoghi, no? I tuoi luoghi di origine.
Palermo, la città dove sono cresciuto. 2, 3, 10 casi di questo tipo avrebbero dovuto, diciamo, portare delle giustificate ragioni. 50 certo. è un segnale. 50
anche
ha
di
un
più.
Significato.
Anche di più
ha un significato.
50 50 sono il risultato, diciamo, dell'attività positiva che abbiamo svolto, erano circa 170 lì.
170 è un boicottaggio delle elezioni, quindi al momento fa fronte la macchina amministrativa.
Sì.
Ma questa è una questione da procura penale, perché questo è un reato grande come una casa, perché il boicottaggio delle elezioni è escluso nella maniera più assoluta che 170 persone abbiano contemporaneamente un problema, diciamo, irrisolvibile, talché non si presentino alla presidere il seggio, perché non è mai successo, né mai succederà. Quindi meritano di andare davanti al giudice penale.
Le donne.
Vedremo. Prego, siamo qui.
Siete naturalmente al lavoro, anzi la ringraziamo per questo collegamento. Andrea Pamparana, volevi aggiungere qualcosa prima di lasciare il segretario del Comune di Palermo, che in queste ore così concitate si è collegato con noi?
Lo lascerei andare al lavoro, ha commentato Davide, che oltretutto conosce bene anche così la situazione locale, io non la conosco, quindi.
Grazie.
Perfetto, grazie al nostro ospite che si è collegato da Palermo. A proposito di Palermo, torniamo proprio lì, perché ci andiamo subito, abbiamo Domenico. Buongiorno, benvenuto.
È pronto, sono Domenico, mi sentite?
Buongiorno Domenico, sei in diretta, sei di Palermo città?
Sì, Palermo città. Conterraneo di Davide Giacalone, che ascolto sempre, tutte le mattine.
Hai potuto votare, oppure sei tra quei cittadini, sei arrivato e hai trovato la porta chiusa?
Volevo chiaramente fare presente questa mia situazione angosciante.
Ah, scusate un attimo, Domenico, ci interrompiamo un attimo, parentesi ovvia, non si può parlare di nulla che abbia a che vedere con le intenzioni di voto stamattina. Aiutiamoci tutti, lo diciamo anche agli ascoltatori, ecco, perché sennò il guaio è importante.
Guarda,
prego Domenico.
Assolutamente, io mi sto riferendo al diritto di votare,
okay.
Semplicemente questo, per il fatto che è stato bruttissimo arrivare davanti al seggio e sentirsi dire che non è assolutamente possibile votare. Come noi parliamo tanto di democrazia, di diritto al voto, e poiché io ho avuto anche esperienze di questo tipo, so l'importanza della preparazione di un seggio, quindi, e poi mi sembra, al di là della statistica, che tanti presidenti abbiano rinunciato. Questo è oggetto di inchiesta, dovrebbe essere oggetto di inchiesta, perché non è possibile che quest'alto numero di presidenti abbia rinunciato e sia stato così difficile sostituirli.
Ma no, questo non c'è dubbio, Domenica, l'avevamo detto prima in diretta con il segretario comunale, forse lei non era in ascolto perché aspettava, diciamo, di essere messo in linea, ma non c'è alcun dubbio, questo è un tentativo di sabotaggio delle istituzioni ed è di competenza della Procura Penale. Cioè, bisogna che quei 170, poi di cui, diciamo, 120 in qualche modo sostituiti, mi pare di capire, ma insomma tutti quelli che hanno fatto questo e che pensano che possa essere un gesto senza rischi, senza conseguenze, devono sapere e dovranno imparare sulla loro pelle che le conseguenze ci sono, e come se ci sono. Lancio un appello all'ordine dei medici. Fate attenzione a tutti i certificati che fate da tutte le persone, perché 170 che si sono stroncati tutti in una notte, è complicato.
Dottor Giacalone, mi consenta una cosa semplicemente, poiché lei conosce meglio di me, diciamo, l'organizzazione del seggio, ammesso che magari entro il primo pomeriggio il seggio si possa costituire con presidente e componenti del seggio, le votazioni sono almeno 6. Preparare le schede significa che il seggio non potrà essere aperto per la votazione prima delle 5 del pomeriggio.
Ma comunque, guardi, anche fra 2 ore, cosa che mi pare largamente improbabile, anche fra 2 ore comunque è un irreparabile documento danno alle elezioni. Per il semplice motivo che lei si è presentato alle 7, potrebbe avere per esempio un aereo alle 9, invece vado a votare alle 7 e poi prende... Lei perde il suo diritto di voto.
Sicuramente, le do perfettamente ragione. Quindi, ma io sto dicendo, allora a questo punto ci vorrebbe un decreto per prolungare l'orario di chiusura.
E ora vedremo come andrà, vedremo quanto servirà per risolvere questo problema intanto, e poi c'è chi su questo ragionerà, e poi un episodio come questo non può non avere delle conseguenze, è evidente, anche in termini
di ringrazio per la solicitudine.
Grazie Domenico.
Grazie. Buongiorno e buon lavoro.
Grazie.
Complimenti, arrivederci.
Grazie, ciao. A presto. Allora, 02 25 15 15. Torniamo sul tema che abbiamo lanciato, la Banca Centrale Europea, i tassi di interesse, il prezzo che deve pagare l'Italia, le mosse che abbiamo visto giovedì. Allora Davide, la prima domanda che voglio porti è se è un colpo di scena, se è qualcosa di inatteso, oppure, insomma, vista la situazione, dovevamo attendercelo.
Ma quando mai? Lo sapevamo tutti benissimo, sapevamo, ma sono mesi che ne parliamo. Poi qui, diciamo, abbiamo anche rotto un po' l'anima alle persone, chiedo pure personalmente scusa dicendo, ma lo sapete che a un certo punto saliranno, lo sapete che comunque saliranno. Quindi sapevamo tutto benissimo. Secondo, forse sfugge la dimensione della questione. In questo momento i tassi non sono ancora aumentati, è previsto 0,25 a luglio e forse 0, un altro 0,25, quindi arrivando a 0,50 a settembre. In questo momento non sono ancora aumentati, quindi noi sono 0. Negli Stati Uniti è 1. Se prendete la stampa statunitense, c'è una pressione fortissima alla crescita di almeno 0,50, cioè il rischio è che noi arriviamo, quando saremo a 0,25 noi, loro saranno a 1,50, che significa che in questo momento, se fosse già aumentata, saremmo a un quarto. Il Regno Unito è a 0,75, quindi siamo in questo momento, se fosse già aumentato, a un terzo. Il tasso di interesse praticato rimane largamente negativo, nel senso che l'inflazione è più alta, quindi una parte, io prendo i soldi a debito e una parte significativa del debito, l'interesse è come se non esistesse, e la parte significativa del debito me lo paga l'inflazione. Poi naturalmente il problema è capire dove mettere i soldi, come farne, cosa farne. Quindi nulla di inatteso. C'è qualche cosa che è andata storto? Ma sapete, no. Il giorno in cui le borse in Italia sono crollate del 5%, la media europea era 2,8, negli Stati Uniti era più di 3, cioè non è che c'è un rapporto diretto. Se c'è una cosa che mi ha lasciato perplesso, personalmente perplesso, è che nell'annuncio di questo, che era di questo doppio aumento, che è largamente scontato e annunciato, nell'annuncio è stato detto la Banca Centrale Europea, però nel caso in cui ci fosse un discostamento dei tassi di interesse, lo spread per intendersi, in qualche modo critico o pericoloso, riterrà di intervenire. Punto. Attenzione, perché quando il mercato vede che tu hai un'intenzione ma non gli dici con quale strumento e con che modalità, rischi il morso al polpaccio, cioè allora fammi vedere se sei capace. L'ultima volta questa cosa qua fu risolta da un presidente della BCE che si chiamava Mario Draghi.
Tant'è vero, Davide, che in queste ore c'è già chi ha detto sì, ma la Lagarde non è Draghi. Abituiamoci all'idea che non siamo più ai tempi della crisi dell'euro, e a Francoforte non c'è più colui che adesso è il presidente del Consiglio.
Questo è ovvio, però attenzione anche un'altra cosa. Io sono stato un grande ammiratore della svolta, diciamo così, di Draghi alla Banca Centrale Europea. Vi ricordo anche gli insulti che prendevo, perché diceva che faceva bene. Adesso gli stessi che insultavano,
certo,
sono quelli,
sì,
che dicono, ma come abbandonate una così lungimirante... non è che quella roba lì può rimanere in eterno. Non è possibile che il denaro in eterno non valga. Anche perché, ricordiamoci sempre, che ci sarebbero gli risparmiatori. È vero che fino a prima della pandemia noi non abbiamo conosciuto effettivamente l'inflazione da quando c'è l'euro, perché l'euro è una moneta molto stabile. Però da quando ci sono i tassi a zero, il risparmiatore guadagna poco poco. Quindi le cose bisogna tenerle in qualche modo in equilibrio. Il denaro deve tornare ad avere un prezzo ragionevole. E chi prende in prestito il denaro, questo è molto importante per l'Italia, deve sempre pensare che conta di far crescere la propria ricchezza di una percentuale superiore del costo del denaro che sta prendendo. Capite bene che se il denaro costa zero, alla lunga questo corrompe anche la percezione del valore del denaro. Ma infatti alla lunga non si sarebbe potuto reggere, ma era talmente scontato. Erano tutti d'accordo, ma non c'è alcun dubbio su questo, è considerato ovvio. Gli Stati Uniti e il Regno Unito l'hanno già fatto da mesi.
Andrea.
No, ma non c'è dubbio, a me c'è un solo numero che spaventa, ed è quel 150% di debito italiano. Cioè l'Italia ha un debito pubblico del 150%. Nonostante questo, noi continuiamo ad assistere, soprattutto nel balletto politico generale, non stiamo entrando nel particolare delle amministrazioni, quindi siamo fuori da ogni pericolo di... relativo al silenzio elettorale, ma sta di fatto che noi continuiamo a sentir parlare di incentivi, di bonus, un po' questo, un po' quello, la bicicletta, il monopattino, lo psicologo, e questo e quest'altro.
Andrea, hai perfettamente ragione. Sai qual era la critica del cosiddetti nordici o falchi alla politica di Draghi? Occhio! Perché abbassando i tassi tu favorisci quella spesa. E noi diciamo, no, perché favoriremo quella buona. Qualche ragione ce l'avevano, possiamo dirlo? Ce l'avevano, perché siamo stati inondati di bonus.
Anche Landini ha detto in queste ore, basta con i bonus, c'è certo. Un'emergenza sociale. Però,
certo, però. Perché appunto, perché si è accorto, con il suo consueto rapido modo tempismo. Di ragionare, che c'è una problematica di natura sociale.
Eh sì, c'è un cortocircuito. I soldi degli italiani in questo mese di giugno, in cui si sommano davvero tantissime scadenze. Sentiamo Fabio da Lucca, buongiorno. Fabio?
È scaduto.
È scaduto pure lui. Tra le scadenze c'era anche quello, l'abbonamento.
Allora facciamo così, leggiamo un po' di messaggi, dai, 378-378-1025 e poi torniamo al telefono.
In tanti che da tutta Italia si stanno recando ai seggi, anche se comunque molti sottolineano il fatto che essendo una bella giornata, fa quasi strano fare questi discorsi in realtà, però molti scrivono che essendo una bella giornata, alcuni ci dicono che a Palermo oggi c'è una partita di calcio e che quindi provano a scrivere che forse il motivo sia quello. Cioè, io i messaggi li leggo comunque perché arrivano, però è chiaro che parliamo di teorie sicuramente particolari. Poi c'è anche chi scrive a proposito del caos di oggi, ma non solo, e anche di come stiamo prendendo la notizia della Banca Centrale Europea, che nonostante tutte le buone intenzioni di un governo che comunque adesso insomma sta lavorando, rimarrà un'Italia a due velocità, il nostro Stato non ripartirà mai. Ci sono mentalità, ci scrive un amico che non si firma, che mai il nostro paese riuscirà a smantellare. Non cambiamo mai, forse. È così?
Andrea?
A me mi colpisce un messaggio che dice dite sempre le stesse cose. È vero, ma ha perfettamente ragione. Io temo quelli che ogni volta ne dicono una diversa, però in effetti mi rendo conto, diciamo così, che ci sono cose che tendono a non cambiare, e questo fa parte anche in qualche modo del carattere nazionale. Però esistono anche, diciamo così, la razionalità. Noi questa mattina commentavamo i fondi di convergenza europei, quelli dal 2007 al 2020, ne abbiamo usato meno del 50%. Certo. Questo è da rincoglioniti. Cioè, poi dopodiché dice i soldi, guardi, ne aveva il 52% di più di quelli che è riuscito a spendere. Questo è il segno di un paese che veramente è inchiodato, non si muove, fa male. Sono soldi che creano ricchezza, creano posti di lavoro, non è che... No, dice, dammi il bonus. Io, guarda, a questo punto, se c'è un errore grosso che ha commesso il governo Draghi, è quello di dire, vabbè, quel bonus lì, quell'altro bonus lì, contabilmente non è una tragedia. Sì, ma dal punto di vista culturale e sociale è un messaggio devastante.
Ha modificato.
Ce n'è anche un altro di messaggio che è arrivato. Buongiorno, con tutti i problemi che abbiamo avuto e che abbiamo, stiamo ancora parlando di tassi di interesse, nonostante ci siano i rincari. Non lo so, sembra una roba che non ci riguarda probabilmente, una cosa talmente lontana che poi non riguarda la vita normale.
Però sono collegati forse, no?
Certo, infatti il bello di questo messaggio è il nonostante ci sia l'aumento dei prezzi. No, quelli salgono perché c'è l'aumento dei prezzi. La differenza è che gli Stati Uniti ritengono di avere un'inflazione largamente autoprodotta, cioè data al mercato interno, e infatti hanno alzato i tassi molto prima. Noi europei pensiamo di averla soprattutto importata dall'esterno e quindi ci siamo arrivati dopo.
Allora, continuate a scriverci al 378-378-1025, continuate a chiamarci 02-25-15-15. Questa apertura che abbiamo fatto, che insomma ci sembrava necessaria anche per fare un po' di servizio su Palermo, sta scaldando e non poco. Leggo molti messaggi proprio su questo. Su questi, lo ricordiamo per chi si fosse collegato adesso, su questi presidenti che hanno rinunciato all'incarico, presidenti di seggio, e ci sono i seggi che non hanno aperto stamattina perché appunto mancava chi li presiedesse. Tra poco parliamo anche del caro estate, ci avviciniamo a una stagione in cui ci raccontano ogni giorno che i prezzi salgono dal lettino e l'ombrellone al mare fino insomma ai viaggi.
Io il gazebo, effettivamente, quello da 1.000 euro,
quello da 1.000 euro,
l'ho già prenotato e ho fatto anche l'assicurazione.
Brava,
se poi non vado,
quindi 1.040.
State con noi, parliamo anche di questo.
Indignato speciale di domenica 12 giugno, sono le 9:36.
C'è Alessandro collegato con noi da Catania, ripartiamo da lui allo 02 25 15 15. Eccoci Alessandro, buongiorno.
Sì, buongiorno, buongiorno a voi. Allora, un'osservazione in risposta a dottor Giacalone che parlava di ridare valore al denaro per tutelare anche i risparmiatori. Ma io che sono un piccolissimo risparmiatore e che ha allocato appunto i propri risparmi in titoli azionari del mercato prevalentemente italiano, venerdì ha visto, come dire, bruciare decine di migliaia di euro proprio in seguito alla reazione dei mercati che hanno reagito con una pioggia di vendite dopo la decisione della BCE. Per cui certe scelte io penso che vengano fatte senza assolutamente tenere conto dei piccoli e dei piccolissimi.
Di quale scelte parla?
Dico di aver acquistato titoli del mercato italiano che, come dire,
appunto,
per tutelare dall'inflazione i miei risparmi, perché tenere i soldi sul conto corrente equivale a perdere l'8-10% di valore in seguito all'inflazione.
Non funziona così. Se lei compra delle azioni, lei accetta di rischiare il suo capitale. Lei spera di guadagnare, ma mette nel conto di perdere. Tant'è vero che se lo ha fatto direttamente e personalmente, in bocca al lupo. Se lo ha fatto tramite un operatore professionale, che fosse una persona o un istituto serio, avrà provveduto a spalmare il suo investimento nelle azioni in azioni di tanti diversi tipi e possibilmente anche di diversi aree e paesi. Perché? Per spalmare il rischio. Ma se lei compra le azioni di una società, che è liberissimo di farlo, ci mancherebbe altro, nessuno ha il dovere di tutelarla. È lei che ha scelto di scommettere i soldi su quella società. Diverso è se lei compra di titoli obbligazionari. Cioè, in qualche caso, per esempio, i titoli del debito pubblico, per intenderci, no? Allora, io presto soldi allo Stato e lo Stato fin qui mi ha pagato molto poco, mi ha remunerato molto poco questo mio capitale che io ho prestato. Però è anche vero che l'inflazione era molto bassa e quindi forse ci potevamo stare. In alcuni casi, come per esempio il governo, cioè lo Stato tedesco, addirittura io prestavo dei soldi sapendo che ci avrei rimesso.
In negativo. Certo,
però
certo.
Avevo la certezza assoluta che avrei ripreso i miei quattrini. L'aumento del tasso di interesse premia questo tipo, premia, insomma, cioè, rende più facile questo genere di investimento. Sono cose diverse. Se lei i soldi li mette nelle azioni, le auguro di diventare ricco come Bill Gates, ma potrebbe perdere anche tutto. Questa è la regola del gioco e la banca centrale non la deve tutelare, non deve
però
tutelare.
Attenzione,
tenga presente comunque che quel giorno, come ho già detto all'inizio della trasmissione, ma io ripeto volentieri, le borse sono crollate in tutto il mondo, negli Stati Uniti sono 2 settimane che vanno giù, ma le borse poi tornano su. La borsa è l'ultimo dei problemi di un paese. Se lei fa un risparmiatore che pensa di entrare e uscire il giorno in cui aumenta e rientrare il giorno in cui diminuisce, quello si chiama speculatore.
Ma
allora guardi, nel medio tempo lei i soldi, se è ragionevole, spalmati sull'insieme, li riprende. Su una singola azione o su 2 azioni, bocca al lupo.
Alessandro.
Dottore, ma infatti io volevo dire proprio questo, che la mia non era un'operazione speculativa, io non faccio il trader.
Allora,
io poiché dico l'obbligazionario negli ultimi anni si è rivelato fallimentare per i risparmi, i certificati idem, il tenere i soldi sul conto corrente.
Ma perché, signor Alessandro, lei sta cercando di sostenere il contrario di quello che ha detto all'inizio. Perché lei dice fallimentare? In realtà non è vero che è fallimentare, è che non si guadagnava. Perché era fallimentare, secondo lei?
Perché perdevo.
E perché non si guadagnava?
Questo non lo so perché
i tassi erano a zero, perché il tasso di interesse era a zero. Lei ha cominciato la telefonata dicendo che si hanno aumentato il tasso di interesse e io ci perdo i soldi. E adesso sta dicendo: io non guadagnavo perché non aumentavano il tasso di interesse. Si è accorto che sono due cose, uno l'opposto dell'altra, sì?
Certo, nel caso appunto dei fondi, sì, nel caso dei titoli la conseguenza è stata negativa, certo. Sicuramente. Ma speriamo che
le banche centrali si occupano degli equilibri del mercato, non dei miei o dei suoi investimenti nazionali.
Posso assicurare una cosa, sono pronto a fare delle scommesse. Spessissimo, soprattutto i miei colleghi dell'economia, fanno, no, nei telegiornali, sui giornali, venerdì nero, sì, no? Il venerdì nero.
Dopodiché poi succede sempre di venerdì.
Sì, esatto. Poi dopo cosa succede? Che il lunedì la borsa risale, allora uno
rimbalza,
vede che lei è un esperto, più di me. Quindi io infatti penso sempre meglio affidarsi giustamente a un bravo professionista,
freddo,
sapendo che è una persona seria, ovviamente, onesta, che, sul quale ho già avuto modo di confrontarmi e con il quale ho avuto già modo di confrontarmi dal punto di vista del rigore, e dormire sonni tranquilli, perché magari quel giorno hai perso X euro, ma quattro giorni dopo hai guadagnato X più Y.
No, poi soprattutto perché i giornali fanno sempre bruciati 250 sì. miliardi. Non ti avessi mai visto un titolo dicendo creati 20 miliardi? Perché in realtà non è vero che sono bruciati, non è vero che sono creati. Okay. E l'andamento, ma le azioni sono una cosa, le obbligazioni un'altra, i soldi una terza ancora. E il fatto che il soldo, il prestarlo, il consegnarlo valga zero è ovviamente innaturale.
Allora c'è Antonio da Monza che ci scrive al 378-378-1025: il risparmiatore ha il rischio sulle sue spalle, lo Stato ha il dovere di controllare che il gioco sia il più corretto e trasparente possibile.
Ha il dovere di controllare che il gioco sia corretto, non che vinca, ovviamente.
Evidentemente. Grazie Alessandro da Catania, ci sentiamo presto, buona domenica. Grazie mille.
È andato.
Allora, da Catania voliamo a Vicenza, dove ci aspetta Massimo. Buongiorno Massimo, benvenuto.
Sì, salve, buongiorno. Da Venezia.
Ah, da Venezia, ok.
Sì, sì, non...
Prego.
Sì, vicino a Venezia, sì, in effetti.
Sì, 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 che c'è una diatriba Magnagatti e...
No, ma infatti lui l'ha precisato per quello, per dissociarsi, no, da ogni
lui non è un Magnagatti, Massimo.
No.
Va bene, prego, Massimo.
No, volevo fare una piccola precisazione, saltare da una parte all'altra. Cioè, anch'io sono un piccolo risparmiatore che ho delle piccole azioni. Quando ci sono questi momenti di calo, ma non è che tu perdi le azioni, cioè nel momento in cui vai a vendere, hai la perdita, ma tu le azioni non è che le perdi. Se io ho 250 azioni in un'impresa, se non la vendo non è che mi cambi qualcosa, li lascio là e casomai anzi approfitto di questi momenti per riacquistarli di nuovi se ho la possibilità, per poi lasciarli lì, come si dice, a fare il cassettiere, e nei momenti opportuni li rivendi. Quindi non è che hai perso, non hai perso nulla, cioè voglio dire, io le mie 250 azioni ce le ho ancora, cioè non è che mi sia cambiato nulla, giusto? Quindi sì, no, giusto. Voglio dire,
è corretto, da. È totalmente corretto, naturalmente lei ha perfettamente ragione, si chiama patrimonializzazione, significa capitalizzazione, ho sbagliato.
Capitalizzazione.
Certo. Se io una mattina penso di avere 100 milioni di capitalizzazione delle mie azioni e mi crolla il mercato del 50%, è vero, le mie azioni sono sempre lì. Però in effetti l'idea che siano diventati 50 milioni è disturbante, ecco.
Sì, certo.
Il punto è anche vero che se lei guarda, se lei si mette davanti agli occhi il grafico sull'andamento delle borse, il mercato borsistico, diciamo, l'un per l'altro, tutto assieme, negli ultimi 100 anni, ma è una linea di pressoché continua crescita. Ovviamente certo, in questa linea di continua crescita, man mano che lei prende la lente di ingrandimento e guarda un anno in particolare, un mese, una settimana, la mattina e il pomeriggio in borsa, beh, c'è gente che è entrata quando il mercato era alto e è dovuto scappare quando il mercato era basso, un disastro, hanno perso un sacco di soldi, e tanti altri che sono riusciti a fare l'esatto contrario e hanno guadagnato. Ma i soldi lasciati lì in borsa nel medio periodo, fin qui, poi non faccio Nostradamus, sono sempre cresciuti di valori. C'è la famosa domanda che posero al più grande economista del secolo scorso, John Maynard Keynes, quando faceva un ragionamento di questo tipo, disse: e nel lungo periodo, e lui rispose, saremo tutti morti, quindi il problema non mi riguarda.
Ed è l'unica, certo. Posso però interrompervi, perché è tutta bella questa parte,
infatti,
dell'indignato speciale.
Ma infatti nella speculazione, speculazione ci devono essere dei momenti opportuni per acquistare, certo, dei momenti opportuni, certo, per vendere, certo. Altrimenti qualcuno ci deve sempre perdere perché ci sia il guadagno.
Non è detto che qualcuno ci perda, cioè, anche dei soldi. Come scriveva prima il nostro ascoltatore sulla regolarità, l'importante è vigilare sulla regolarità, cioè se io compro oggi perché so di una notizia su un'azienda che domani farà un annuncio e quindi il titolo salirà, beh, quello è un reato.
Si chiama insider trading.
Certo, è un reato. Certo.
Invece a naso mi regolo e mi sembra che, buona fortuna, può darsi che guadagni.
Infatti chi lavora in determinate aziende che sono quotate in borsa non possono acquistare i titoli.
È anche corretto.
Ecco. Poi, grazie Massimo. Volevo fare un attimo,
perché Barbara ci stava dicendo una cosa, credo, su questo. Quindi
io volevo un attimino uscire, perché mi sembra di essere piombata in una puntata di Diavoli, la serie Sky dedicata proprio a questa, all'alta finanza. E ci stiamo un po' perdendo. Ho una domanda VMP per i nostri indignati. Ma questo innalzamento dei tassi incide anche sulla rata del mutuo degli italiani? Perché va bene questi amici che ci chiamano, che hanno dei piccoli investimenti in borsa, salgono, scendono. Un mutuo però ce l'abbiamo quasi tutti. Incide anche su questo?
Sul mutuo a tasso fisso no.
A quello variabile sì, e se è alzata notevolmente.
Beh, notevolmente, ragazzi, stiamo parlando a luglio dello 0,25. Il punto dove è cresciuto, dove crescerà, invece molto più significativamente, sono i mutui che ancora non ci sono. Cioè andare a accendere un mutuo. Il nuovo mutuo. Un mutuo fatto degli ultimi 15, quasi 20 anni, ragazzi, costava pochissimo. Costava veramente poco. Voi ricordate quanto facevamo il mutuo noi prima dell'euro? Ma avete un'idea quali erano i tassi di interesse? Quindi sono crollati, il prezzo del mutuo è andato bassissimo. Beh, questa roba qui lo fa risalire. Quindi rispetto a chi ha fatto un mutuo un anno prima, ci sarà una differenza significativa.
Certo. Allora Massimo, rapidamente l'aggiunta, poi ci aspetta a Pesaro Gianfranco.
Invece...
Come?
Potevo fare un'altra considerazione?
Sì, al volo però, perché poi c'è Gianfranco Giannini.
No, a livello alimentare, no? Il problema, anch'io sono un consumatore come tutti, no? Cioè, questo allarmismo di generi alimentari che indubbiamente ci sono, ma io non vedo veramente, certe volte mi viene il dubbio. E la pasta è aumentata al 20%, fai meno di mangiare la pasta, mangiati i fagioli. Cioè,
va bene,
dire,
Massimo, te lo dico un po' da diva e un po' da donna, da una che bazzica ai supermercati e col volantino alla mano, è aumentato tutto. Quindi posso mangiare i fagioli, ma sono aumentati anche quelli. Quindi.
No, ma poi dai.
Ma che vuol dire? Che vuol dire?
Quelli che dicono vabbè, allora non ci andare in vacanza.
No, mi sembra Maria Antonietta, al popolo ha fame e non ha il pane, date loro delle brioche volentieri.
No, stiamo parlando, qui in Italia abbiamo un problema dell'obesità, non abbiamo un problema della fame, per dire la verità. Sì. Cioè,
quindi non mangiamo neanche i fagioli, perché
no,
guarda.
Ma no, ci mancherebbe, però si può
germogli
scegliere.
Di soia.
Abbiamo la possibilità di scegliere, e se vuole le faccio io una lista, io sono molto attento su questo. C'è la possibilità di scegliere, cioè, se non abbiamo l'acqua è il problema, che non hai la scelta. Sull'alimentazione hai la possibilità, se tu vai al supermercato e vuoi stare attento, vieni fuori e ci guadagni anche in questo momento. Cioè è chiaro,
No, beh, allora sostanzialmente ha ragione, al posto di comprare i ravioli che a me piacciono moltissimo, compro sì, una zuppa di legumi che mi nutre, non sa di niente, non mi piace,
però
ma mi nutre.
E
dopo un'altra cosa,
dobbiamo salutarci.
Ciao Massimo.
Dobbiamo salutarci.
La dieta.
Esatto, no, chiamiamola Lambertucci, ve la ricordate negli anni 80 la Lambertucci.
Grazie Massimo, buona domenica. Buona domenica, un saluto a Venezia, poi parleremo anche un po' di turismo, sfioreremo anche questo tema.
Di gatti
Venezia.
Basta.
Allora c'è Gianfranco a Pesaro, buongiorno.
Buongiorno.
Ci sono tutti i messaggi degli animalisti. Buongiorno Gianfranco, stavamo scherzando, benvenuto.
Nessuno mangia i gatti.
Grazie. No, non toccateci la pazza, sennò
bravo, siamo finiti. Diciamolo.
Siamo finiti. No, io due cose, perché il dottor Giacalone dice lo 0,25. Io puntualizzo perché ci lavoro, quindi dalla mattina alla sera da decenni. I tassi sui mutui sono quelli indicizzati, ovviamente subiscono l'aumento. L'aumento è un aumento che viene commisurato a quelle che sono le modalità con cui ogni banca opera. Io faccio un esempio, la mia applica la media dell'ultimo mese e dell'ultimo trimestre, ogni tre mesi aggiorna il tasso di interesse. Ora, il primo di luglio ormai è accertato, perché è agganciato all'Euribor a sei mesi. L'Euribor a sei mesi già dal primo di giugno è a zero, mentre prima era meno 0,40, poi meno 0,50, era negativo, quindi era più che conveniente. Quindi dal primo di luglio s'azzererà, sarà zero, l'Euribor uguale a zero, quindi se uno ha due punti di interesse sul che pagava oggi, no? Domani pagherà 2,50.
Ecco, spieghiamo che cos'è l'Euribor, però, che è un parametro che usano le banche.
È il parametro con cui viene indicizzato il mutuo, quindi è il costo del denaro a sei mesi che viene scambiato sui mercati. Quindi se quello prima era negativo, era meno 0,40, meno 0,50 è stato, quindi se è negativo si azzera. Quindi se io
lei se ne occupa professionalmente, ma credo che stia facendo un po' confusione su.
No, perché io non faccio confusione. No, mi perdoni, ascolti.
Ma se non sa perché.
Se io ho un mutuo.
Dia la possibilità, la prego a Davide di dire perché secondo lui sbaglia e poi lei potrà rispondere. Prego.
Lei parla indicizzato, no? Indicizzato che cos'è? È il costo del denaro rispetto all'inflazione. Giusto?
A l'Euribor a sei mesi che era a marzo.
Lascia perdere, come ci si arriva a quello? È indicizzato, è il costo del denaro in rapporto all'inflazione.
Esatto, però l'indicizzazione...
Allora aspetta un attimo, non è che è cambiato il tasso di interesse, stiamo parlando del tasso di interesse che la banca centrale pratica alle banche, non quello che la banca mia pratica a me. Ovviamente è diverso, perché la banca ci deve guadagnare, è tutto un altro discorso, c'è il rischio del prestito, bla bla bla. Quando sale il tasso di interesse che la banca centrale fa alle banche nazionali dello 0,25 a fronte di un'inflazione che fino all'anno scorso non riuscivamo a portare al 2%. Ricordate gli sforzi di Draghi per arrivare al 2% senza riuscirci, e adesso è all'8%, 8% di inflazione, 0,25 di crescita, l'interesse rimane negativo, il tasso reale è negativo. Non cambia.
Gianfranco, rapidamente, poi torniamo dopo da te, in 10 secondi.
Io dicevo che nella pratica la rata del mutuo sale dello 0,50 al primo di luglio, è inutile, cioè nel caso nostro indicizziamo ai tre mesi, insomma. Cioè,
perché la banca prende la differenza, non perché la BCE prende i soldi, lo dica, perché sennò uno sembra che...
No, la banca
grazie.
La banca.
Grazie Gianfranco, torniamo da voi tra poco, 02 25 15 15. Adesso c'è Craig David su RTL 102.5. L'indignato speciale 378 378 1025, i vostri messaggi.
Allora, tante testimonianze. A proposito, abbiamo bastato citare i bonus per tornare a parlarne. Sapete che spesso i nostri ascoltatori su questo si scatenano. Vi siete mai fatti la domanda? Ci scrive Luca da Battipaglia, che con un contratto di 36 ore a 44 anni e una famiglia di due figli, ci racconta, prendo 800 euro perché i proprietari al sud più di questo non ti pagano. Oh, il piano alla macchina l'ho pagato 105 euro, tutti questi aumenti io con cosa li compenso? Quindi dice, li demonizziamo, è vero, sono parecchi, però poi effettivamente, anche se sono pochi, a me che ho due figli fanno comodo.
Nella prossima ora dell'Indignato Speciale parleremo proprio di rincari, sentendo voi 02 25 15 15 in vista dell'estate. Messaggi al 378 378 125. Barbara ha già detto che vuole il gazebo.
No, no, non che voglio, euro. Ce l'ho già, ce l'ho.
Con l'assicurazione.
Grazie Davide del contatto che mi hai passato, perché è merito suo.
Tutta un'associazione tra di voi.
Vicini di gazebo.
Allora, ultime notizie adesso in redazione a Roma, Maria Paola Raiola, c'è un'ultima di cronaca molto importante, ci risentiamo tra poco.
La seconda ed ultima ora dell'Indignato Speciale di questa domenica 12 giugno, sono le 10.07, ancora buona giornata ad Andrea Pamparana e Davide Giacalone. Ora, della mia, diciamo così, esperienza di massaia moderna che va a fare la spesa e si arrabatta come può tra i volantini, tra le promozioni vere o presunte tali, ho già detto. Resta il fatto, al di là insomma del sentire comune, che il dato oggettivo è questo: ci sono rincari in qualsiasi settore e non è solo questione della pasta o dei beni primari, è aumentato tutto. Della benzina questa mattina abbiamo anche già parlato con un approfondimento in Non-Stop News, i carburanti in generale sono aumentati, la benzina ha già sforato il tetto dei 2 euro al litro.
Ecco, sì, ci sono quelle storie di cui parlavamo prima, sono vere, noi ci scherzavamo, il gazebo sulla spiaggia 1000 euro, poi arrivano questi messaggi. Volevo solo dire che sulla spiaggia ho una casa sulla spiaggia a un chilometro da questo lido incriminato, io volevo dire che metto l'ombrellone sulla spiaggia libera e mangio pizza e birra con i piedi della sabbia a 12 euro a persona, della serie chi vuole spendere 1000 euro lo faccia pure. Rischiamo, Davide, di generalizzare quando parliamo di rincari, descrivendo l'Italia alle prese con un'estate effettivamente con i prezzi in rialzo, oppure è una tendenza che registriamo un po' ovunque?
No, non generalizziamo. Teniamo presente che l'Italia ha attualmente un'inflazione intorno al 6,5. La media dell'Eurozona, cioè di tutti i paesi che hanno l'euro in tasca, è già all'8%. Poi ci sono paesi come l'Olanda, sta al 12%, la Germania sta a 8 e qualche cosa. Cioè, noi anzi in questo momento abbiamo ancora meno inflazione di quanto non ce ne sia nella media dell'Eurozona. E una parte di questo aumento, chiamiamolo in un modo diverso, se no così, una parte di questo aumento dei prezzi è ineliminabile. Non possiamo fare altro che pagarlo, perché la grande parte di questo aumento è l'aumento del costo di materie prime che importiamo dall'estero, e quello per quota parte la paghiamo a ciascuno di noi. Poi su questo c'è un meccanismo che è pericoloso, perché autoalimenta la crescita dei prezzi, cioè l'inflazione, e cioè magari il mio prodotto non ha una diretta relazione con le materie prime che abbiamo importate. Per carità, anche i fagiolini bisogna portarli dal campo al mercato, e quindi anche lì bisogna utilizzare il carburante,
camion, certo.
Però voglio dire, e allora approfitto del momento, tanto tutti sanno che i prezzi stanno aumentando, ci metto un pochino anche del mio e così porto a casa qualcosa di più. E questo crea inflazione interna. Diverso sono i servizi, per cui se il gazebo riescono a venderlo a 1000 euro, a Barbara l'hanno già piazzata, il bravo gazebo, a 1000 euro al giorno, casomai qualcuno pensasse una settimana, 1000 euro al giorno, non è solamente il gazebo, è un bellissimo stabilimento, ti portano anche il cibo gourmand, la tartina che ha, senti proprio la Puglia, secondo me manco sette ingozzi di tartine dalla mattina alla sera riesci a pareggiare, però ognuno può, ma vanno benissimo, bravissimi, congratulazioni, perché se la domanda supera l'offerta, infatti hanno la lista d'attesa, vuol dire che va benissimo, quindi sono stati bravi, magari fossero tutti così capaci, possibilmente non tutti a 1000 euro. Il concetto qual è? Ma quella spiaggia non l'abbiamo mica data a gara, perché anche la Sora Cesira e il Soro Augusto vorrebbero la loro quota parte di questa straordinaria cosa, che consiste nel il bene pubblico. Allora, impariamo che cos'è un mercato. Fanno benissimo a venderla a 1000 euro finché trovano, anche a 2000, 3000 se trovano qualcuno che offre di più. Naturalmente accanto c'è una legge che stabilisce che ci sono delle quote di spiaggia libera, per cui quello che arriva vuole piantare l'ombrellone, e siccome il tutto è grazie a un bene pubblico, un bene demaniale, anche il contribuente vorrebbe la sua parte.
Ma infatti, permettetemi, dobbiamo uscire, lo ha accennato Davide, anche dall'impasse, come posso dire, morale, no? Di questa spesa dei 1.000 euro. Va bene, se c'è gente che se lo può permettere e il servizio offerto li vale, resta comunque insomma una cifra importante, che qui è molto importante, ma se poi facciamo le dovute proporzioni anche con il servizio offerto e ricevuto con altri stabilimenti, si arriva a cifre decisamente elevate in Liguria. Soprattutto un ascoltatore via SMS ci segnalava, tra la Liguria e la Costa Azzurra i chilometri di distanza sono pochi, molto più conveniente la Costa Azzurra.
Ma hai ragione, guarda Barbara, l'approccio moralistico è sbagliatissimo. L'esempio di scuola è un aereo. Un aereo, cioè quello che compra il biglietto in prima classe, paga 10 volte quello che paga uno in turistica, e quello in turistica già paga 5-6 volte quello che ha comprato un last minute, cioè l'aereo stava partendo e dice lo prendo io perché tanto il posto è vuoto. Certo. Tutti e tre viaggiano sullo stesso aereo, partono alla stessa ora, arrivano alla stessa ora, se cascano, cascano tutti contemporaneamente, voglio dire, non è che c'è quello in prima classe e dici no, io casco.
È la livella quella.
Esatto, io casco diversamente. Quello in prima classe allunga le gambe e gli portano la gazzosina denominata champagne, non è champagne ma nemmeno se lo vedo che lo stappano in quel momento, che è delle tartine con dei gamberetti che non hanno più la nostalgia del mare, hanno proprio la nostra, vorrebbero farla finita, cioè un film del terrore, cioè eliminatemi da questa terra. Ma se è felice così quello, sta finanziando il viaggio di tutti gli altri, e quindi va benissimo l'approccio moralistico. Detto questo, siccome però in quel caso la superficie, la spiaggia è nostra, ecco, fateci partecipare alla festa.
Allora facciamo così, ne parliamo direttamente con lui, con il titolare, si chiama Alessandro, titolare dello stabilimento delle Cinque Vele, che è diventato un po', no, al centro delle cronache per questi gazebo a 1.000 euro al giorno. Buongiorno, benvenuto su RTL, buona domenica.
Buongiorno a tutti. Buongiorno.
Com'è la situazione? Gazebo tutto esaurito in questa domenica, di sole fra l'altro. Il Salento,
gazebi tutti esauriti, continuano a chiamarci negli ultimi giorni per i gazebi, paradossalmente gli ombrelloni comunque sono occupati ma relativamente rispetto ai gazebi, e quindi in questo, cioè, si evince che dalla richiesta che le esigenze che noi pensavamo per pochi abbracciano, diciamo, i bisogni di tante altre persone.
Ci sono esponenti politici che in queste ore, commentando la sua storia, hanno parlato di una speculazione irresponsabile dal punto di vista turistico del suo stabilimento balneare. Che ne pensa? Che effetto le fa? Questi
io
commenti?
Penso che se speculazione significa prestare ascolto attento ai nostri ospiti e quindi al viaggiatore in generale, al turista in generale che ci raggiunge nel Salento, sì, da definire speculazione. Quindi noi quello che diciamo è diamo il servizio, soddisfiamo un bisogno sentito, richiesto, che è composto dai vari servizi, non è limitata alla postazione in spiaggia, sono tutti gli accessori dei servizi che per l'azienda hanno un costo importante, e comunque questo consente a tutti ai nostri ospiti di soddisfare quello che è una...
Senta, l'ultima domanda, poi ci sono Davide e Andrea, ne avranno sicuramente anche loro di domande da porle, Andrea Pamparana e Davide Giacalone. Questi gazebo c'erano anche negli anni scorsi o è una novità il servizio che offrite di quest'anno?
Sì, negli ultimi 3 anni abbiamo questi gazebo.
Quanto costavano gli anni scorsi, gli anni precedenti?
Lo scorso anno aveva più o meno tutto giù lo stesso costo. Quest'anno abbiamo aggiunto ulteriori servizi e quindi questo ci ha obbligato ad dare un prezzo differente, che comunque sta avendo un riscontro più che positivo.
Andrea?
No, ma io dico una cosa, io faccio i complimenti a questo imprenditore che, sfruttando tra l'altro una cosa straordinaria come il mare del Salento, il nome della località e tutto quello che c'è intorno, perché poi se uno si vuol fare, dice oggi è una giornata un po' così così, mi faccio un giro intorno, insomma stiamo parlando di dei luoghi più, fra i luoghi più belli del mondo, no? se uno vuole allora, se io voglio comprare una macchina e compro una Ferrari, nessuno deve avere il diritto di dirmi sei un cretino perché ti compri la Ferrari e potresti risparmiare comprandoti una Smart, no? Il problema è un altro, che non c'è, e non ha niente a che vedere con questo amico imprenditore che ci sta raccontando la sua storia. È che ci sono molte persone che telefonano sapendo perfettamente che dovranno pagare 1000 euro e sono disponibili a pagare 1000 euro. Allora io anche lì non faccio della morale. Mi vengono dei sospetti, perché quando vi leggo, scusate, che ci sono 19 milioni di italiani che non pagano le tasse, penso che...
Non hanno reddito.
Perché non hanno reddito. Non penso male del Signore. Penso che ci siano alcuni che, mentre io pago regolarmente le tasse, e fra poco ne parleremo, no? Le partite IVA, chi deve fare l'IRPEF, via dicendo, l'IVA e tutto quanto, ci sono quelli che io mantengo per andare anche in questo luogo meraviglioso. È questo, dal punto di vista morale e politico, che mi turba, se non addirittura mi indigna, visto che siamo all'indignato speciale. Non tanto lui che fa bene il suo mestiere, offre un servizio e se lo fa pagare, viva Dio, ci mancherebbe altro.
Ma se non ho capito male, è giustamente, con la, diciamo così, con il clamore della notizia, 1000 euro, che poi in realtà è più o meno quello che facevano pagare l'anno scorso, se non ho capito male, però il clamore questa volta ha attirato più clienti, quindi lei ha fatto benissimo, tutta la mia assoluta ammirazione. Le chiedo solo un dato, che peraltro è pubblico, basta andarselo a cercare. Quanto è grande la parte di spiaggia o comunque di prospiciente il mare che è assegnata alla sua società o alla sua persona, secondo il concessionario, sia persona fisica o giuridica, quanto avviene di concessione l'anno?
Alla nostra società è stato concesso, diciamo, come metratura 1300 metri quadri. Come canone di locazione, con esattezza non sto ricordando, ma rispetto a quello che noi paghiamo come concessione, che non sono i servizi che noi ci impegniamo per i nostri ospiti, che è lì che abbiamo un costo, parlo di servizi, parlo di personale addetto, noi abbiamo una persona addetta per due postazioni. No, per due postazioni in spiaggia.
Mi perdoni, non c'entra assolutamente.
Questi sono i servizi che qualsiasi.
Sono i servizi per
esercizio
di concessione.
Essendo un bene demaniale.
Torno alla sua domanda: essendo un bene demaniale, anche se la nostra struttura insiste su una proprietà privata, la spiaggia è adiacente alla struttura privata, per quanto riguarda la concessione demaniale, a mio parere paghiamo poco. Esatto. E proprio per questo vorrei collegarmi a quello che sono poi le leggi comunitarie ultimamente che. Si sta portando avanti anche con una grande discussione riguardante la Bolkestein. Le leggi comunitarie sposano quello che è l'innalzamento del servizio della qualità, no? Perché è finalizzato a questo fine. Quindi ritengo che noi siamo in linea da un po' di anni rispetto alla qualità che è giustamente bisogna offrire.
E per questo siete bravi, no? Il punto, quello che ci stanno anche chiedendo tanti ascoltatori, è magari questo divario tra quanto voi pagate di concessione.
Ma che vuol dire poco, Alessandro?
Ma io sono d'accordo, dobbiamo pagare molto di più.
Ci dia un'idea, non lo so,
10, 20, come 30, canone. 5.
Sono pochissime migliaia di euro, non ricordo con esattezza adesso, non ricordo con esattezza. Se vuole posso fornire più tardi come dato.
Guarda, ci provo io con numeri, insomma, me la cavicchio. Quanti gazebi avete? Quanti sono i posti gazebo?
Sono solo sei.
Sei.
Sono solo sei postazioni?
Sei. Secondo me se vi va male di canone annuo pagate due o tre giorni di incasso dei gazebi. Più o meno.
Vabbè, è un'ipotesi, diciamo, attendibile.
Realistica.
Non so ricordare il numero.
Anche 12-18, 18.000.
Anche se date tanti servizi e le tartine col pesce.
No, quello è merito loro, lì sono bravissimi,
quello si potrebbe fare da un'altra parte, voglio dire,
però
quello esula dal discorso demaniale.
Però ha ragione il nostro amico Alessandro, c'ha ragione, perché il povero Bolkestein, perché sarebbe olandese, è come il film di Frankenstein, cioè, si è pronunciato all'inglese molto spesso, vabbè, ma questo è una direttiva del 2008, dove non è vero che c'è la gara, una specie di asta, no? Chi offre per questa spiaggia? Chi offre? No, ci sono una serie di condizioni, ci sono una serie di impegni che prende l'impresa che si presenta e che la chiede, e quindi coinvolge anche la qualità. E così come nei criteri di gara io ci metterei certamente la valorizzazione del litorale, quindi ovviamente metterei il signor Alessandro, credo che sia molto competitivo, però gli toccherebbe pagare ben di più, giustamente, ma giustamente non esiste due o tre giorni di gazebo ci pago l'anno. Dall'altra parte qualcuno sarebbe molto forte a un'offerta invece a bassissimo prezzo, perché alla spiaggia ci devono poter arrivare tutti, non è solamente quelli che possono spendere di più. Quindi sarebbe una cosa regolare, sana, con prezzi, con canoni diversi, perché basati su offerte e qualità diverse. Noi invece oggi cosa facciamo? Facciamo tutto al basso livello e ci rimette il sore Cesira, il sore Augusto, cioè il contribuente. Se poi il cliente, come diceva prima Andrea, è pure un evasore, la sore Cesira insomma un po' gli girano.
Grazie Alessandro per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Grazie. Metta RTL in filo diffusione, che con lo champagne si sposa bene per chi ha il gazebo. Buona giornata, buon lavoro.
Grazie, no, mancherò, grazie, buona giornata, salve.
Franciacorta è meglio però, esatto. Dai, su, un po' di nazionalismo.
Hai fatto bene. Comunque il sor Augusto e la sora Cesira vanno in spiaggia libera, anche se abbiamo scoperto che non sono imparentati, io li ho visti vicini d'ombrellone e lei con la melanzana di parmigiana.
La sora Cesira è esigente, porta la melanzana, questa la porta, sì? anche la teglia con le lasagne porta.
Quella borsa frigo rigida, no? Se ne vedono sempre
anche negli alberghi stellati, per una questione di principio.
E c'è, perché non si fida dello chef. Fida.
Allora c'è Gianni collegato con noi, 02 25 15 15. Ciao Gianni, buongiorno.
Buongiorno. Benvenuto. Vi racconto una opinione personale, personalissima. Io sento parlare spessissimo, leggo sui giornali, che ci si limita a, diciamo, constatare che dei fatti, gli aumenti, i prezzi vanno a influenzare un po' tutte le famiglie. Io ho un'attività particolare, riguarda sempre tutte le famiglie perché arredo case e non solo. Ho un'equipe di persone che collaborano con me e da molto tempo, diciamo pure da 3 o 4 mesi, siamo tutti allibiti da una novità che è questa. Prima si stampavano i listini i prezzi e arrivavano, diciamo, in aiuto, nel senso che si potevano fare preventivi da sottoporre ai clienti. Adesso arriva la mail con scadenze pazzesche, incredibili, e evidentemente che non erano mai capitate. Ogni 2 settimane
molto breve,
o 3,
cioè molto breve.
Arriva un aumento del 3, 4, 5%. In 2 o 3 mesi ne sono arrivati 3 o 4 dalle aziende che forniscono per esempio gli elettrodomestici, ma oltre a questi si sommano anche tutti gli altri prodotti che riguardano l'arredo della casa e di altri spazi. Tra le varie cose che hanno lasciato sorpresi non solo noi, suppongo anche tutti quelli che fanno il mio lavoro, è questo: si arriva al punto che le aziende stesse che producono e forniscono ai punti vendita arrivano a mandare una mail dove si dice: noi abbiamo listino prezzi, vi suggeriamo, vi invitiamo a vendere, quando avrete la conferma vi diremo quanto costa il prodotto. Io casco dalle nuvole perché ho 75 anni e per Dio faccio questo lavoro da quando avevo 20 con mio padre, e la cosa veramente mi sorprende, e mi sorprende ancora di più il fatto che nessuno ne parla di queste cose. E non sono cose da poco, perché la cosa importante, forse di più del pane, perché se non c'è il pane si mangia il biscottino, però veramente è una cosa da lasciare sorpresi.
No, è un tema, ha fatto bene a portarlo.
Però non è vero che non ne parla nessuno, nel senso che ne abbiamo parlato qua. Andrea ha ripetuto, anche perché c'è un'esperienza in corso, quindi che i preventivi non si riesce ad averli. Ora, teniamo presente che A, c'è un pezzo di speculazione, B,
altro che.
Sul mercato per esempio del legno i prezzi sono aumentati e continuano ad aumentare alla fonte, perché una parte dei fornitori di legname ce li siamo giocati con la guerra. C, per una questione relativa per esempio alle piastrellistiche eccetera, prendiamo, questo l'abbiamo detto più volte,
l'argilla
la prendiamo da fuori e quella ucraina come è noto in questo momento, però ci facciamo anche del male da soli, perché se noi continuiamo a dare il 110% a chi fa la facciata e le vetrate, lei che deve arredare una casa, le vetrate non le trova. E siccome non le trova, esiste una legge di domanda e offerta, il prezzo sale in continuazione. Quello l'abbiamo fatto tutto noi, con le nostre mani.
Grazie Gianni per essere stato con noi, per aver portato anche questo tema.
Grazie a voi. Buona... un po' questo problema.
Grazie a lei, buona domenica. Andiamo a leggere alcuni messaggi, sono tantissimi quelli che arrivano. 378-378-1025.
Alcuni parlano di rincari come di rapine a volto scoperto e chi ci guadagna, gli imprenditori, quindi benvengano i bonus. Sulla testimonianza del nostro amico dalla Puglia, qualcuno ci scrive che a malincuore in Italia i gestori delle località turistiche pensano di essere gli unici al mondo ad offrire questo tipo di turismo anno dopo anno, però non sarà sempre così.
Oh, ma altri titolari di stabilimenti balneari che vogliono rispondere ad Alessandro, quello dei gazebo a 1.000 euro, vi aspettiamo. Allora, abbiamo collegato con noi Maurizio allo 02 25 15 15. Buongiorno Maurizio, benvenuto.
Buongiorno, grazie per l'accoglienza.
Buongiorno, prego.
Niente, mi domandavo una cosa, nel 2019, estate 19, due lettini e un ombrellone costavano 25 euro, nel 2020 costavano 27, avevano ridotto il numero degli ombrelloni, gli spazi erano più larghi causa Covid e quindi aveva un senso, se vogliamo, la cosa. Adesso, ovviamente sempre allo stesso posto, 2022, 30 euro al giorno per gli stessi lettini e lo stesso ombrellone. Malgrado abbiano nuovamente riempito tutta la spiaggia con gli ombrelloni, siamo tornati ai valori pre-Covid, mi chiedo quali siano i costi, l'aumento dei costi che devono sopportare per questa nuova situazione.
Cioè, c'è la percezione, Maurizio, mi permetto di un po' di generalizzare perché lo vedo anche attraverso i messaggi che arrivano, la percezione che i prezzi imposti dalla pandemia siano diventati la normalità, cioè che non si sia tornati ai livelli economici pre-Covid. È un po' questo il tema che ci porti.
Sì, ma d'altro canto questo lo vediamo anche per la benzina. Aumenta il petrolio, aumenta la benzina, il petrolio cala, la benzina rimane la stessa. Nuovo aumento petrolio, nuovo aumento e quando cala la stessa.
Davide, Andrea?
La descrizione è assolutamente corretta. Il signore ha perfettamente ragione, cioè nella stagione Covid aveva un senso l'aumento del prezzo dell'ombrellone e dello dryer, perché il gestore poteva metterne di meno,
certo.
E quindi insomma, per fare la stagione doveva necessariamente alzare i prezzi. Oggi ci sono e come dei costi che aumentano per il gestore, pensi l'energia elettrica, pensi le forniture della roba da mangiare, non so se fa panini, non conosco quello stabilimento in particolare, però sono tutte cose che risentono dell'aumento del prezzo, dei costi della logistica, ma non giustificano quel passaggio che da una parte riprende i posti pre-Covid ma sale rispetto ai prezzi pre-Covid, ha ragione, in quel caso non è giustificato. Adesso, voglio dire, se per esempio lei mi dicesse che nel ristorante di quello stabilimento un'orata costa di più rispetto all'anno scorso, beh, lì sarebbe facile dire, e purtroppo, purtroppo per fortuna non lo so, ma comunque i pescherecci che vanno a pescare a gasolio vanno, quindi ci sono effettivamente degli aumenti dei costi, ma l'ombrellone no. L'ombrellone è andato a piedi praticamente da lì al deposito e dal deposito alla spiaggia.
Grazie Maurizio.
Sicuramente, ciao e buona giornata.
Grazie,
a tutti.
Grazie,
e poi,
a presto.
E poi scusate, il discorso del famoso discorso della benzina che sale quando sale il prezzo del petrolio, ma non scende quando scende il prezzo del petrolio, no. Credo abbia un 60-70 anni di storia.
Sì, per la verità, per dirla in maniera diciamo onesta, il prezzo della benzina scende quando scende il prezzo del petrolio. Non scende con la stessa velocità con cui sale, cioè a salire c'è una prontezza di riflessi favolosa, a scendere un po' meno. Questo ha come corresponsabilità che l'arbitro, quello che c'ha il fischietto, quello che dovrebbe controllare, è quello che ci guadagna di più alla pompa, perché la metà di quello che spendo alla pompa lo prende lo Stato, e questo è un oggettivo conflitto di interessi.
Andiamo a Taranto, ci aspetta Lucia allo 02 25 15 15. Lucia, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno a voi.
Prego.
Niente, anche da noi i prezzi, è vero, la spiaggia, abbiamo una spiaggia bellissima, i lidi bellissimi, però la prima fila, parlo di giugno, siamo arrivati sui 1200 euro. E giustamente
per la stagione?
No, no, il mese, mese.
Al mese.
Mese, perché agosto 1400, se non di più. E parlo solo di ombrellone, una sedia e un lettino. E basta. E il servizio, vabbè, del...
No, alcuni mettono anche la sdraio, Davide. Infatti
poi
io...
c'è da litigare, chi
no,
si mette sulla
infatti,
sedia.
Infatti io cerco lo stabilimento con due lettini, se no è un casino, certo. Guarda.
Hai preso il gazebo, che stai cercando?
Ma poi sul lettino,
c'è il lettone con le tende.
Sul lettino ci va sempre lei.
Il gazebo... Si sono organizzati anche da noi, qualche lido soltanto, cioè uno o due gazebi, però il prezzo non lo so e non ci tengo neanche a saperlo arrivato a questo punto. Quindi, però giustamente...
Però vedete queste telefonate, la signora Lucia ha ragione, in fondo lei chiama da Taranto, tra l'altro posto stupendo, con mare, la città che offre tante possibilità, i due mari, tutto quello che volete, però il concetto qual è? Se i prezzi vanno così, ma che senso ha che se io dico l'ovvio, quello a direttiva europea del 2008, e cioè che la base su cui si fanno queste imprese deve essere messa a gara di qualità e di offerta, se siamo andati avanti per mesi, mesi e mesi, come se fosse un attacco al popolo italiano. Il popolo italiano è quello che paga 1200 per un ombrellone, un lettino e una sdraio. Quindi uno legge il giornale, l'altra si abbronza e sotto l'ombrellone ci mettono le poche cose che ti hanno portato in spiaggia. Cioè, va benissimo, se quello è il mercato va benissimo, ma il mercato deve valere anche per il demanio. E invece no, per il demanio non deve mai valere il mercato, deve valere solamente per il bagnante. Quindi questo, scolpiamocelo nella testa. Chi ha montato su il casotto sulle spiagge, sui balneari, difendeva l'interesse dei gestori degli stabilimenti balneari e non quelli dei clienti, cioè dei bagnanti. Almeno che sia chiaro, ecco.
Grazie Lucia. A proposito,
tanto per essere chiari, c'era il sindaco del Partito Democratico di Forte dei Marmi che era contrario, e il suo collega di Forza Italia, che ancora si chiama Forza Italia, che era contrario, quindi non è una questione di schieramento.
No, nell'insieme. No, certo, certo. C'è chi ci ricorda, esistono anche le spiagge libere, è arrivato più volte questo messaggio.
Si trovano a fatica però, trovale. Cioè,
sì, e poi non è che una persona puoi dire sì, contro i rincari vatti a comprare l'ombrellone e vai nella spiaggia libera, ognuno è libero di fare quello che vuole, con delle cifre accettabili.
Ad esempio in Francia, dove ci sono praticamente solo spiagge libere, anche nelle località più rinomate, le spiagge libere sono pulite, vengono pulite dal comune, e vengono mantenute pulite anche dai cittadini che vanno a mettere il loro asciugamano piuttosto che la loro poltroncina, eccetera. Ecco, qui trovi le spiagge libere che fanno schifo perché sono sporche, perché i comuni non le puliscono e perché la gente lascia le cose
e perché lo sporco attira
liberamente
sporco e così via.
Ma nessuno ha parlato degli scontrini o dei contanti in questi stabilimenti balneari, perché secondo me è un argomento interessante.
Assolutamente sì.
Cioè, quando ti dicono non...
qualcuno ha mai avuto uno scontrino dagli stabilimenti? Mi domando. O
qualcuno,
magari
no,
qualcuno
tutti,
c'è?
Certo,
c'è, qualcuno
certo.
C'è, però sì.
Se paghi in contanti è meglio.
La tendenza è molto diffusa all'evasione fiscale, e del resto se si facessero le gare ci sarebbe anche la valutazione del fatturato, no? Se uno scopre, io conosco ristoratori che mi hanno detto a me nessuno mi ha dato i ristori, non ho avuto, come non ne ho avuto? Purtroppo li davano a tutti, cioè, no, ma perché io non ho avuto la diminuzione del fatturato. Ma se eri chiuso, come fai a non avere la diminuzione del fatturato? Molto semplice, bastava non avere il fatturato. Quello non ha mai lasciato una ricevuta fiscale in vita sua, il risultato è che il giorno che chiude non c'è una diminuzione del fatturato. Gliela vuoi mandare alla Guardia di Finanza? Non lo so, oppure deve sempre la sora Censina, il sor Augusto, devono pure dire mi porti per favore la ricevuta fiscale, perché è anche antipatico, no? Quando hai un...
Sì.
Hai sempre questo. Non tocca a me fare l'esattore, però in compenso, se paghi con la carta di
sembri
credito,
un delatore.
Esatto.
No, ma c'è uno stratagemma, un trucco che vi svelo solo per voi.
Bisogna
far finta. Bisogna far finta di non averlo visto. Dice, ah, ma me l'ha messo nella busta o no? Lo scontrino mi è caduto. Così, certo, se non l'ha fatto, lo fa.
A proposito di borse frigo, ne abbiamo parlato prima anche scherzando un po'. Avete visto in settimana c'è stato il caso di quei bagnanti che sono stati perquisiti per vedere se dove Barbara ne parlavamo
Baccoli,
prima.
A Baccoli, vicino a Napoli, giusto?
Sì. Sono stati perquisiti per vedere se avessero panini e bibite dentro le borse. Vabbè, insomma, quell'episodio si commenta da solo, ma c'è stato in uno stabilimento.
È andata bene che non c'era solo Cesina.
Infatti.
Ma neanche io che vado in giro sempre come la protezione civile con acqua e viveri.
Infatti, anche per gli altri. C'è Rosario collegato con noi, buongiorno.
Buongiorno a voi e a RTL anche mia.
Molto bene Rosario, da dove? Come ci segui magari?
Da Milano,
se ti va?
Da Milano. Sì, mi guardo in video e anche il video su RTL.
In radiovisione, molto bene, prego.
Niente, la parola chiave di tutto questo secondo me si chiama speculazione, perché ormai è una cosa che sta andando avanti da più di una decina d'anni. Prima c'è stato il casino della Lehman Brothers, che per 10 anni ha fatto fallire una marea di aziende in Italia. Poi è arrivata la pandemia del 2019 e anche lì speculazione su tantissime cose, mascherine, siringhe, e chi più ne ha più ne metta. Adesso c'è la guerra che sembra che anche il caffè arriva dall'Ucraina. Fino a ieri sapevamo soltanto delle badanti in Italia di quello che era l'Ucraina. Adesso tutto arriva dall'Ucraina, no. E adesso è tutta una speculazione enorme di cose.
Signor Rosario, lei sta generalizzando un po' troppo. Intanto dall'Ucraina arriva molto cereale che viene utilizzato
in Italia.
Sì,
lo so.
Certamente non il caffè, però il suo ricordo, lei mi dirà, come sempre in questi casi si dice, ma io l'ho visto con... No, lei non l'ha vista l'inflazione e l'aumento dei prezzi dalla data che lei dice, perché non c'è stata.
Guardi.
Non c'è stata, guardi, proprio non c'è stata. I numeri sono inequivocabili, non c'è stata. Fino alla pandemia noi abbiamo dovuto penare come banche centrali per cercare di tenerla, di portarla al 2% nell'area dell'euro, al 2%. E non ci si riusciva creando poi una serie di problemi, il cavallo non beve, i soldi non vengono utilizzati, eccetera, eccetera. La pandemia naturalmente ha cambiato tutto, perché i soldi sono stati frullati, cioè dati via, e questo poi ha creato un enorme problema alla ripresa, quando la catena logistica, la catena del valore è ripartita. Dopo la pandemia, che peraltro non è passata, diciamo dopo la parte acuta delle chiusure, e lì si è creato un ingorgo. Vi ricordate i porti dove non si riusciva a caricare e scaricare i container, quindi aumento della l'energia, i prodotti energetici. Durante la pandemia il petrolio lo regalavano, non è che lo vendevano a poco, lo regalavano, dicevano, se passi da qua con una petroliera, te la riempio perché non so più dove metterlo. Quindi i prezzi non aumentavano. Dopo sono aumentati, quindi lei non può dire negli ultimi 10 anni, non è vero. Negli ultimi anno e mezzo, 2 anni, ma soprattutto negli ultimi 6 mesi, accipicchia se sono greppe, ma sono cresciuti in ragione di fenomeni che si sono creati con la riapertura post blocco. E poi ovviamente la guerra.
Giacalone, però vedo anche delle politiche un po' scellerate. Noi avevamo il tavoliere delle Puglie, che era uno dei più grandi granai d'Europa, che adesso l'hai lasciato morire per andare a prendere il grano dall'Ucraina.
Anche questo, ci sono stato l'altro giorno, ero dalle vostre parti, ho parlato con tutti quelli che, fra l'altro, c'è nel paesaggio delle vostre parti, ci sono tutti i silos per il grano.
Noi lo vendevamo il grano prima,
anche agli altri paesi.
Adesso perché non c'è più? Dobbiamo importare tutto dall'Ucraina.
Perché non c'è più? Parli con quelli che in quella zona lì hanno gli ulivi e sperano di fare l'olio. Gli chieda come si fa a raccogliere le olive, non trovano nessuno che va a lavorare.
Sì, nessuno.
Allora non è che l'hanno lasciato. L'abbiamo, cioè, usiamo il noi. Ci abbiamo anche delle responsabilità noi, non loro.
Ah, sì,
noi.
Sì, su questo sono d'accordo con lei.
Allora, il grano che noi importavamo da stragrande parte dalla Ucraina, dalla Russia, che sono a loro volta granai del mondo, perché poi tavoliere era granaio all'impero romano e poi così via, ma insomma allargandosi il mondo,
c'è
il Sud America, c'è il Canada da cui adesso lo prendiamo, in realtà ci costava di meno. Questo era il punto. Perché? Perché il costo del lavoro, perché i fertilizzanti, bla bla bla, cioè, questo era il punto. E che è stato un tragico errore, perché basta girare per il tavoliere delle Puglie, alzare gli occhi dal telefonino, guardarsi attorno per rendersi conto che la mancanza di quella produzione ha anche cambiato e certo non migliorato il paesaggio.
Il paesaggio, certo.
Questo, e questa è una cosa che dobbiamo porci, ma vale per il grano e vale per il gas dell'Adriatico. Non è che uno può pensare di comprare sempre fuori perché costa di meno e poi sostenere di dover essere ricco. E non partiva l'inflazione, perché nonostante continuasse a mettere soldi nelle tasche degli italiani, noi continuavamo a comprare fuori, quindi la produzione andava crescendo fuori. Non è questo, non è la globalizzazione il padrone che delocalizza. No, quella era proprio la sola Cesira che ha delocalizzato i suoi acquisti, con risultato.
Grazie Rosario.
Sapete che Raul Garbini, che è una delle mie fisse, come giustamente sa anche Davide, Raul Garbini aveva capito che dal surplus della produzione di cereali si poteva creare il bioetanolo che serviva per far andare le automobili.
Carburante verde.
Era un'idea geniale che avrebbe risolto molti problemi nel corso degli ultimi 30 anni da quando è stato, fra virgolette, suicidato. Chiuse le virgolette, avete già capito come io la penso.
Allora, andiamo da Filomena e mi sa che chiudiamo con lei questa chiacchierata allo 02251515. Buongiorno Filomena.
Ciao Filomena. Benvenuta. Da Milano, giusto?
Sì, da Milano. Chiamo da Milano, però io ho interessi in Costiera Amalfitana, per uno stabilimento balneare.
Ok. Allora, come stanno le cose dal tuo punto di vista?
Allora, dal mio punto di vista dico che io vi parlo di un'esperienza di 80 anni della mia famiglia nell'ambito appunto degli stabilimenti balneari e sicuramente i prezzi dei canoni sono sicuramente molto molto bassi, però quello che non si considera ad oggi sono tutte le spese collaterali che ci sono. Ad esempio io nel mio WhatsApp vi ho scritto che ci sono addirittura costi per la Tari, che giustamente vanno pagati, per l'amor del cielo, che sono 4 volte tanto il costo dell'arenile. Se io pago 5.000 euro per un canone annuale, ci sono almeno 20.000 euro che io pago di Tari, oltre comunque alla risistemazione dell'arenile, che ogni anno viene comunque distrutto dalle mareggiate. Credetemi che le mareggiate spaventano tantissimo. Io sono anche reduce, insomma, da un brutto ricordo dell'87 dove lo stabilimento di famiglia venne completamente raso al suolo. Quindi sì, è giusto che vadano riaggiornati i canoni, però bisogna comunque rivedere tante altre cose.
Le spese che avete. Davide?
Ma devo dire, la Tari è la raccolta dei rifiuti.
Sì.
La raccolta dei rifiuti in Italia costa molto perché poi i rifiuti li esportiamo per farli smaltire altrove. Volete la diminuzione della Tari? Io voglio fermamente la diminuzione della Tari. E quindi voglio gli impianti per il trattamento dei rifiuti, ivi compresi gli inceneritori o termovalorizzatori, che si voglia, lo voglio al centro di Roma. Vacci ad abitare, ci vado ad abitare sopra, anzi se ci mettete la neve come capita a Copenaghen ci vado anche a sciare. E allora scende la Tari. Se no, non è che il fatto che la Tari è alta perché non si smaltisce correttamente la spazzatura è un buon motivo per tenere bassi i canoni, perché si compensa. Perché non si compensa affatto, perché la Tari la pago pure io che non c'ho lo stabilimento.
A Roma hanno deciso di risolvere il problema assumendo un più alto numero di operatori ecologici e anche di camion di ditte esterne per portare via i rifiuti. Dove li riportino però non è stato detto e non si sa.
Sono semplicemente di più a caricarseli, no? sui camion, ma e poi la destinazione finale, quella resta un'incognita. 10:55 minuti, termina qui la puntata dell'Indignato Speciale, tra poco ci salutiamo dopo il gran finale in musica. Bee Gees su RTL.
Della serie, ma l'ho sempre saputo, che i poteri forti mi ascoltano e soprattutto il mio telefono, apro i social dopo un'ora a parlare di gazebi, bagno al freddo e bam, la pubblicità di questo bel gazebo. Non c'è il prezzo, però è carino.
Ti ascoltano. Quanto
sì. C'è il prezzo, però ragazzi è proprio un'alcova, cioè quel gazebo c'ha proprio i lettoni.
Ah, con i gamberetti anche.
Tu arrivi lì e paghi tanto per stare dentro, che per non prendere il sole, immagino.
No, ma è abbastanza aperto, ai lati aperti.
Se vuoi te ne portiamo una a casa.
Se lo provo.
Montaggio incluso. Andrea, meno male ci sei tu. Meno male.
Nel gazebo, nel gazebo.
No, Andrea, no, ma
che
tu
mantiene
non
vieni? Una sorta di, no?
Non vuoi il gazebo come me, Giacalone?
Vado in montagna, quindi. Ah.
Perfetto. Ecco.
Boschi, possibilmente senza incontrare nessuno.
Ecco.
Lui è quella della popolazione di Cortina che lui, loro escono la mattina con la picozza, le scarpe da montagna e anche le cime, le funi attorno, e vanno tutti in cooperativa, fanno la spesa e poi tornano a casa e mangiano.
Casa, comunque, per chiudere, ci segnalano che siccome c'era la diatriba su quando inizia davvero l'estate, eccolo, quella meteorologica, ci scrivono, ci scrive Walter, è da giugno ad agosto, quella astronomica comincia effettivamente. Oh. Con il
chiarito anche questo.
Se l'è legata al
Andrea
dito.
Barbarana, buona settimana.
Buona settimana, grazie, e buona radiovisione.
Grazie, alla prossima, ragazzi.
Grazie, Barbara.
Grazie a Davide Giacalone, grazie a Enrico Galletti, grazie a Luigi Santarelli.
Torna
e
Milano.
Massimo Nonigro.
Buona domenica, buon voto.